non vado oltre e vorrei introdurre la relazione del professor Oliva, Antonio Oliva, che parla di un caso, praticamente uno dei tanti casi, ma sempre più frequenti nelle indagini medico-legali che coinvolgono i sinistri, mortali o non. Cioè una patologia importante, l'epilessia. Importante per quanto riguarda. Ieri ne discutevamo nell'incontro della sessione delle commissioni medico-locali per quanto riguarda l'idoneità alla guida, per quanto riguarda poi le conseguenze. Grazie.
Grazie mille per l'introduzione, grazie al professor Finischi e agli organizzatori per l'invito. È sempre un piacere venire per la Comlas come relatore. Il tema che mi è stato affidato riguarda l'autopsia nei casi mortali particolari, quindi l'epilettico e l'abusatore di sostanze psicoattive. Io anticipo subito che non parlerò della parte autoptica sull'abusatore di sostanze psicoattive, essendomi in realtà poi incentrato sul ruolo della monoterapia e politerapia. Quindi dell'assunzione di terapia farmacologica nell'eventuale valore causale o concausale determinismo del decesso in questi casi. Intanto vorrei anticipare subito che vi è di fatto una dicotomia fra due diciamo, aree legate ai decessi, legate all'epilessia, quindi sono due concetti completamente diversi. Ovvero uno è il decesso legato all'epilessia, quindi una serie di eventi che si verificano nel corso del male epilettico o lesioni che si verificano in seguito appunto a queste crisi ictali o decessi legati a aspirazione del materiale gastrico, quindi ab ingestis, e l'altra area di interesse che è la SUDEP, che è una nuova diciamo, entità clinica di interesse sia per i neurologi che per i patologi forensi. Ovvero la morte improvvisa appunto nei soggetti epilettici. Diciamo, questa differenziazione fra le due aree è molto interessante ed ha valore se si tiene conto della difficoltà nell'eziopatogenesi. È un'area di estremo interesse dal punto di vista della ricerca perché ancora non è noto esattamente il meccanismo terminale implicato diciamo, nella fase terminale di questo tipo di morti legati ad epilessia o morti improvvise, ad esempio, dove vi sia una canalopatia sottostante, quindi se è un problema a livello centrale, un livello ovviamente più periferico, quindi parliamo di cuore. Non sappiamo il ruolo, ed è ancora sotto studio, diciamo, sotto osservazione, il problema come dicevo prima, il ruolo dei farmaci che vengono utilizzati nel trattamento di questa malattia, non sappiamo se vi sono delle patologie strutturali del cuore, sappiamo qualcosa sulla predisposizione genetica e quindi tutta questa serie di meccanismi ovviamente vanno studiati accuratamente e adesso cercherò di dare una panoramica sia per quanto riguarda gli studi autoptici che gli studi tossicologici per far capire quanto è complesso affrontare per noi questa tematica. Allora, spero di non aver dimenticato nulla, non ce ne sono tanti in realtà. Di fatto sappiamo benissimo, prima di affrontare un'autopsia di questo tipo è ovviamente utile e assolutamente fondamentale avere notizie, le notizie cliniche rilevanti all'autopsia, quindi terapia farmacologica assunta dal paziente. O ad esempio ovviamente patologie o comorbidità, nonché ovviamente anche in questo caso il sopralluogo giudiziario. Non sempre si riesce a fare, a volte abbiamo queste persone trovate presso le proprie abitazioni, quindi abbiamo anche immediatamente una lesività a livello, sappiamo che nelle crisi epilettiche c'è il morso della lingua, troviamo della lesività di questo tipo che ci può aiutare e la prima fase chiaramente è andare a vedere la parte, diciamo, focalizzarsi sull'encefalo per escludere malattie che sono come dire, sottostanti a un evento epilettico, come per esempio la cisti colloide, in questo caso di una morte improvvisa, il terzo ventricolo di una morte improvvisa di una ragazza, di una giovane ragazza di 14 anni. Chiaramente escludendo tutta quella serie di patologie cerebrali come l'emorragia subaracnoidea o altri, o per esempio anche masse occupanti spazi. Le sezioni coronali sono molto importanti, lungi da me dall'entrare nelle tecniche autoptiche, qui abbiamo un grande maestro e quindi non mi permetto di dare delle indicazioni, però Noi quello che facciamo semplicemente è cercare di focalizzarci molto bene sulla parte dell'encefalo, quindi sezioni coronali, e poi, come in questo caso, si possono vedere delle, per esempio, atrofie a livello ippocampale, che può essere, e fare delle sezioni ben segate che ci possono dare, anche in questo caso, un substrato che ci può giustificare, ad esempio, il focus epilettogeno. Quindi, prima cosa, escludere patologie cerebrali epilettogene. Ancora, qua siamo a livello del giro cingolato, qua possiamo vedere la displasia corticale, è un tipo di patologia che è molto frequente in età infantile, ma anche nell'adulto, più frequente in età infantile. Qui possiamo vedere il pallore della sottocorticale e la caratteristica dei neuroni dismorfici di forma balloniformi, anche chiamati. Questa è un'altra causa di una forma di epilessia in età infantile. Ancora la gliosi e la perdita neuronale, o anche il rimaneggiamento, la gliosi e il rimaneggiamento astrocitario, che ci può dare un'informazione in più sul fatto che vi sono stati eventi tali in vita, e quindi la dimostrazione anche qui di un focus epilettogeno. Nonché poi la fibrosi cardiaca, e di questo faremo un piccolo appunto successivo, perché c'è un lavoro molto interessante che vi farò vedere nel proseguo della mia presentazione. Un po' di dati: il 78% si colloca nella fascia d'età 21-50 anni, il 70% abbiamo un'epilessia che viene definita idiopatica, quindi è un caso non conosciuta. Abbiamo il 47% epilessia documentata, quindi prima dell'autopsia si hanno dei dati clinici che ci intanto corroborano uno stato di male, e un 80% circa si verifica in assenza di testimoni. Quindi molto spesso sono soggetti che vengono rinvenuti nelle loro abitazioni, spesso anche in posizione prona. Anche qui c'è tutto il meccanismo del fatto che la posizione non faciliterebbe la parte della apnea terminale, e quindi un fattore di rischio aggiuntivo. Il 35%, dato tossicologico interessante, sono positivi al trattamento farmacologico per l'epilessia, e il 58% hanno reperti, quelli che vi ho fatto vedere prima, una grande area di patologie cerebrali che sono coesistenti con questo tipo di casi. Alla fine qual è la cosa interessante? Che di SUDEP, la SUDEP come evento puro, occupa una percentuale molto molto bassa rispetto invece a quello che sono i catalogati come decessi legati all'epilessia. E sappiamo che molto spesso i patologi forensi proni a chiudere questo tipo di casi come SUDEP, ma molto spesso nei certificati ISTAT vediamo che ci si esprime come decesso legato ad epilessia. Gli studi tossicologici non ce ne sono anche molti anche qui, ma questo è un caso, per esempio, il ruolo della tossicologia forense nel post mortem in questi casi è fondamentale per la questione di cui vi ho parlato prima, quindi il ruolo causale della compliance alla terapia nel corso ovviamente della somministrazione appunto di questi farmaci da parte dei neurologi. Questi sono pochi casi, 7 maschi e 5 di sesso femminile. Vediamo qui i livelli post mortem, non sempre si riesce a fare. Qui è la parte della riguarda gli uomini e qui le donne, come vengono catalogati in questo caso. Come vedete, tutti quelli che avevano nel post mortem i livelli sottoterapeutici vengono classificati come definite SUDEP, quindi secondo loro, in questo caso, secondo questi autori, questi casi dove sono stati rinvenuti livelli sottoterapeutici nel post mortem vengono per loro etichettati come pazienti che non avevano una compliance rispetto alla terapia farmacologica somministrata in vita. Sappiamo, e qua c'è la professoressa Bertol, di cui ovviamente vorrò conoscere l'opinione, cioè i fattori confondenti. Sappiamo che molto spesso noi andiamo a prendere il sangue centrale, dovremmo ovviamente anche prendere appunto l'errore è periferico e centrale. Sappiamo che il centrale molto spesso dà dei dati sfalsati, sono molto molto sono valori in realtà non attendibili, perché dovrebbe essere comparati poi tra l'altro con i valori con i valori ematici in vita. E questo è un lavoro molto interessante, nuovo, è un caso di responsabilità professionale. Questo è un paziente ospedalizzato con epilessia sotto acido valproico, cosa riescono a dimostrare in questo lavoro? L'acido valproico tende a ridistribuirsi nella fase postmortale, quindi si altera in determinate condizioni di stazionamento del cadavere, per esempio per lunghe ore a temperatura ambiente, o addirittura se il campione viene storato tra i 20 e i 4 gradi, mentre invece, come è ben noto, le temperature ottimali sarebbero sotto i 20. In poche parole, questi autori, seppure dimostrino che questa analita nel caso di specie era sotto i livelli terapeutici, quindi si poteva identificare una forma di non compliance del paziente alla terapia effettuata, comunque ammettono che i risultati, soprattutto quantitativi, dovrebbero essere sotto certe circostanze valutati con molta attenzione. Parliamo dell'altra area, dell'altra parte, ovvero la morte improvvisa nell'epilessia. Mi rifaccio alla definizione della Lina Nashef, questa neurologa che per prima ha coniato questa definizione che viene ormai utilizzata un po' da tutti. Quindi morte improvvisa che si verifica nel corso di stato epilettico documentato o meno, con assenza di fattori anatomici o tossicologici che possano giustificarne il decesso. L'interesse in letteratura anche qui è assolutamente crescente, dal 95 in poi siamo arrivati a più di 60 lavori nel 2010. La frequenza, quindi il tasso di mortalità, è elevatissimo nelle popolazioni specifiche, ovvero nei pazienti che non sono sono refrattari alla terapia somministrata e sono i candidati alla chirurgia, passando dallo 0,09 nelle coorti non selezionate, quindi popolazione generale, fino al 5,9 nei pazienti con epilessia severa. Il meccanismo del decesso è una morte dovuta a un problema strutturale cardiaco? Questo è un lavoro di 23 casi. È la distribuzione fibrotica qui a livello cardiaco rispetto a controlli, dove vediamo che la fibrosi è assente. Come deve essere interpretato questo dato? È un dato funzionale? Possiamo utilizzarlo per etichettare questo tipo di decessi come morti cardiache? In realtà probabilmente la fibrosi potrebbe essere interpretata come un danno da ischemia, da riperfusione successivo all'evento ittale, perché comunque c'è un problema anche a livello cardiaco, dove si creerebbe poi di fatto poi un esito cicatriziale, e questo soprattutto nei pazienti che vanno incontro a epilessia di tipo severo. Questa è la tabella che ci fa vedere e ci documenta la fibrosi in questa corte di studio, dove è stato anche fatto ovviamente il post mortem nel tossicologico, e la frequenza degli episodi ittali. Ancora, che sia un problema di episodi isolati o generalizzati, quindi cronici, alla fine, o per una questione di tipo respiratorio o per una questione di tipo cardiaco, alla fine comunque si va incontro alla quella che viene all'epilogo, che potrebbe essere o un problema di tipo respiratorio o cardiaco, ma di fatto vi sono dei dati che ci indicano che potrebbero essere una parte di questi soggetti predisposti ad andare incontro a degli eventi di tipo cardiaco. Sappiamo che il 40% dei pazienti con l'epilessia, il 40% ha un sottoslivellamento del tratto ST, e questo ci viene confermato, che vi sia un problema anche cardiaco, ci viene confermato anche da una lezione che ci viene da un modello animale molto interessante, la sindrome di Dravet, una forma di epilessia infantile intrattabile, gravissima, dovuta a una mutazione dell'SCN1A, che è un gene che codifica per i canali ionici a livello cerebrale. Sono sicuro che qui Cristoforo sarà molto interessato a questo modello, perché so che si sta interessando di modelli animali. Questa è una videoregistrazione ECG su topi knockout per l'SCN1A. Vediamo che nella videoregistrazione, le 4 settimane postnatali, con l'aumento di ovviamente crisi che provocano poi alla fine, come vedete qui al 34° giorno, un abbattimento completo della vitalità di questi topi, che vanno 18 su 39, purtroppo hanno questi episodi e quindi muoiono. Questa è la distribuzione cumulativa degli eventi nel corso del tempo. Come potete vedere qui, si arriva molto in alto, quindi questi sono i topi che sono deceduti e i sopravvissuti. Ancora, sia per numero, sembra che vi sia una correlazione fra numero di eventi e anche durata di eventi, quindi chi ha chi va verso più eventi nel corso del tempo e di durata maggiore, ovviamente sembra essere collegato a un aumento del tasso di mortalità. E la cosa più interessante, e qui vengo al problema cardiaco, è che nella registrazione EG e CG è registrata in questo modello animale una bradicardia giusto prima il decesso. Questo è documentato ed è noto anche dal punto di vista clinico. Questi sono una serie di pazienti con epilessia, poco prima, e sono ospedalizzati ovviamente, e vengono ovviamente sorvegliati per studiarne chiaramente il tipo di trattamento, sempre prima dell'apnea terminale vi è una bradicardia. In sintesi, questo per quanto riguarda i meccanismi, esiste una correlazione fra l'epilessia ed il decesso in questo tipo di modelli animali, c'è una forte correlazione temporale tra numero di eventi tali e la SUDEP, e sicuramente un evento legato alla bradicardia, una bradicardia che è poco prima evidente, poco prima dell'apnea terminale. Evidentemente vi è una disfunzione a livello centrale che provoca gli eventi tonico-cronici e una bradicardia terminale che poi provoca l'arresto cardiaco. Esiste un fenotipo misto, una canalopatia cardiocerebrale, questo è ancora tutto da studiare e tutto da ovviamente approfondire. Abbiamo delle evidenze di pazienti con epilessia e con canalopatie. Questo è un nostro piccolo contributo. La storia di due sorelle in terapia entrambe per l'epilessia, hanno avuto episodi epilettici a partire dai 13-15 anni, hanno iniziato a fare la terapia appunto contro l'epilessia, hanno rifiutato, ma perché avevano la mamma e la nonna, la documentazione purtroppo non era disponibile, che avevano anche perdite di coscienza legate probabilmente a una forma di QT lungo. Gli è stata ovviamente offerta anche la terapia per il QT lungo, che è stata rifiutata. Una delle due è deceduta nel sonno, e a questo punto abbiamo fatto l'esame post mortem, ma abbiamo trovato una variante sulla KCNH2, quindi il gene legato al QT lungo, e adesso l'altra sorella vivente ha un defibrillatore per il QT lungo. Questo è lo studio funzionale della mutazione, che ci fa vedere una drastica riduzione della corrente sul canale, quindi vuol dire che questa mutazione è funzionale, quindi la dimostrazione della patogenicità è dimostrata. In conclusione, il target del patologo forense oggi è inserito e riguarda ovviamente i giovani adulti con una storia clinica caratterizzata da epilessia e che si verifica nelle ore notturne. Questo è il nostro target. L'autopsia è un esame cruciale in questi casi, la tossicologia è un esame fondamentale in questi casi, perché ci fa vedere la compliance della terapia del paziente, e quindi, e questo è soprattutto importante nei casi di responsabilità professionale, e la genetica è fondamentale per la predisposizione verso questo tipo di eventi. L'altro giorno, per ironia della sorte, cioè ieri, ho fatto un accertamento di morte cerebrale di una donna di 40 anni che è arrivata al Policlinico Gemelli con degli episodi di epilessia severissima. Non hanno fatto in tempo, l'hanno trattata dopo il Depakin, edema cerebrale, lascia ovviamente due figli piccoli purtroppo, e i familiari hanno denunciato i neurologi che hanno dato il Depakin a questa paziente. Ora mi sa che tra l'altro questo caso è finito dai nostri amici della Sapienza, e questo per farvi capire quanto sono delicati, questo lo sapete ovviamente molto meglio, quanto sono delicati e come devono essere affrontati questi casi per evitare, e soprattutto anche a questo punto, le case di responsabilità professionale. Vi ringrazio per l'attenzione.
Grazie professor Oliva, abbiamo anche recuperato, ma grazie perché ha mostrato la complessità del caso. Professor Oliva si occupa in prima persona di questa tematica, e devo dire il quesito però che nasce dopo averla sentita e a questo punto l'autopsia nell'incidente stradale di un soggetto che anamnesticamente è epilettico deve prevedere anche la genetica? Certamente è un fattore che complica non poco, sia per la difficoltà di indagine, sia per, ovviamente dipenderà poi dal reperto che troveremo, questo è chiaro, però spesso le dinamiche non sono chiare, già sulla dinamica potremmo porci dei problemi se è indicato o meno. E il famoso malore alla guida, di cui c'era uno splendido librettino negli anni, fine anni 60, di un autore padovano, Zanaldi, mi sembra che ritorni per la SUDEP, ma in più in generale per l'epilettico alla guida, molto molto sotto i riflettori. Ma soprattutto mi ha colpito e colpisce in questo ambito l'evoluzione. Si sa di più, si segnalano più casi e ormai è diventato un ricordo storico il libro di Lesma, che il primo, la prima edizione di Lesma, che per primo segnalava questo problema e che poi è stato ampiamente superato perché le sue ipotesi si sono dimostrate poi inconsistenti alla luce delle conoscenze attuali.